File 27, pagina 169. Nonostante il timore di essere eliminati sino al 4 gennaio, data della partenza, costanti rimangono tra i detenuti il paese, gli scambi epistolari e le visite, gli abitanti sono scossi da quanto successo, gli antifascisti in modo particolare identificano nella retata notturna una nuova vittoria del regime di fronte all'incertezza del futuro. La costernazione raggiunge l'apice quando gli ossolani partono da Novara per destinazione ignota. Ogni tipo di contatto è reciso. Unica eccezione è data dallo scritto inviato il 18 febbraio 1944 da Boghi alla famiglia durante la segregazione a Monaco, in cui il giovane, tramite un acrostico, invia il messaggio: si sta male, fame. A Villa d'Ossola si fa strada l'idea, che diventa certezza, dell'eliminazione fisica dei reclusi. Gli unici a nutrire qualche speranza sono i familiari. Il ricordo degli amici spariti nel nulla si dilata con il passare del tempo. Gli eventi incalzano e dopo la naturale fase di riorganizzazione conseguente all'insurrezione, alla rappresaglia e alle fucilazioni, prende vita la lotta clandestina, che segna l'esplicarsi di un intrinseco legame tra combattenti e larga parte della popolazione civile. Le bande si organizzano. Nelle fabbriche si struttura una rete capillare di collegamento che emerge in tutta la sua portata durante la liberazione dell'Ossola. 3. Ai primi di febbraio, i prigionieri accresciuti di numero per la cattura di alcuni valligiani avvenuta negli ultimi mesi del 43 sono trasferiti nel carcere di Verona. Permane l'incertezza circa la sorte futura, aggravata dal fatto che un ufficiale SS nella stazione di Milano, durante il trasferimento da un convoglio all'altro, aveva manifestato l'intenzione di eliminare tutti immediatamente. Un'imprudenza dovuta alla giovane età, che porta a sottovalutare la gravità della situazione, è causa di una punizione la sera stessa dell'arrivo. Lì ci hanno messo in una cella, un bestione carica piena zeppa di pulci, piattole, parlando con rispetto, dei letti proprio pieni. In tasca noi avevamo un po' di tabacco, però non avevamo cartine. Abbiamo preso un pezzo di carta e abbiamo fatto su questo tabacco per accendere la sigaretta, fiammiferi non ce n'era. Questo Casadei lì, Casadei Romualdo, gli è venuto in mente: guarda là in cima, abbiamo la corrente. Abbiamo preso il pezzo di carta, abbiamo fatto fare contatto, abbiamo acceso la sigaretta. Di sotto c'era il contatto con i tedeschi, con noi di sopra. Si sono subito accorti e ci hanno portato subito in cella di rigore. Una cella, ma buia, una cosa che era terribile. E una notte sola, una grotta via, fino tutta sassi, proprio pioveva fin lì dentro. Pochi giorni dopo gli ossolani vengono nuovamente spostati e sul Brennero sono testimoni di un ennesimo episodio di violenza. Noi eravamo ammanettati nello scompartimento, però avevamo sete e avevamo chiesto da bere. Sta ragazza è venuta là e l'hanno ammazzata. I gang sparà quando il treno stava per partire. I tedeschi l'hanno ammazzata, l'hanno uccisa. Una donna, sarà, avrà avuto una ragazza di 25-26 anni, la nostra età pressappoco. Dal finestrino gli hanno sparato. Arrivati a Monaco, sono rinchiusi nel penitenziario di Stadelheim, in cella di rigore, per 3 mesi. Trascorrono le giornate lavorando, e ciò rappresenta un diversivo alla noia. Le vessazioni sono sempre presenti. Di sera i prigionieri sono costretti a denudarsi e a porre gli abiti fuori dalle celle. Solo 3 volte alla settimana viene concessa la mezz'ora d'aria, che sancisce ulteriormente la segregazione. Io ricordo solamente quando eravamo a München, a Monaco. Andavamo lì, ci davano 1.5 ore d'aria alla settimana, ma sempre nel recinto, un muro che era alto 9 o 10 metri. Eravamo dentro lì. Allora noi lì con questi zoccoli, queste pezze ai piedi, allora camminavamo. Io vedevo Enea lì davanti, dietro a me, usciva un po' lì per mettere a posto la pezza da piedi, tanto vedevo lui vicino a me. Allora come va? Parlavamo un po', ma erano più le botte che prendevamo che le parole che dicevamo. In questo periodo sono ben vivi i pensieri della famiglia e degli amici. La nostalgia diventa ancora più intensa e lancinante quando, arrampicandosi alle sbarre delle finestre, si vedono le famiglie tedesche a passeggio. Gli unici contatti col mondo esterno sono dati dai frequenti bombardamenti. L'isolamento pressoché totale e prolungato influisce in modo pesante, in quanto ha insito il pericolo di far perdere alle persone la propria identità. Per non perdere proprio la parola, perché non chi non ha provato non se ne rende conto, ma restare chiuso così, il non parlare, quando poi parlavi da solo capivi che non eri più là perdevi proprio il senso della parola, della voce anche, e allora parlavi da solo. La scarsa alimentazione e la conoscenza delle giornaliere eliminazioni fisiche aggravano le dure condizioni di vita. Ciò nonostante, Bogi cerca di affermare concretamente la sua fede politica, che già si era espressa con chiarezza l'anno precedente, quando, tra gennaio e marzo, durante il servizio di leva, era stato uno degli artefici della diffusione di propaganda antifascista nelle toilette dei treni. Questo è anche un modo per sentirsi vivo e non semplicemente un numero anonimo. Nella cella avevo scritto «Viva Stalin» con il cucchiaio, e quando siamo andati fuori a prendere l'aria rientro, perché facevano poi la perquisizione sempre. Quando hanno visto anche lì, se non mi hanno ammazzato, poco manca di botte. C'era Busca, poi che era nell'altra cella, altre 4-5 celle più in là, che gridava Lassa in italiano, in dialetto, e che lui ha detto 3 o 4 volte la parola bastard, e in dialetto bastard e in tedesco bastard è uguale. Quando hanno finito con me sono andati là da lui. Il 13 aprile il gruppo viene trasferito a Bernau, zona disabitata vicino a Monaco. La vista del campo infonde inizialmente un senso di liberazione. Abbiamo visto un po' più d'aria alla campagna, diciamo, ma sempre rinchiusi in cella. Vedere la campagna, ho detto, ma forse. Mentre invece in cella almeno si poteva pensare, si poteva riposare. Ho detto, vabbè. Quando entriamo invece si vedeva già gli altri come erano conciati. Gli ossolani vengono destinati a varie attività agricole, dalla coltivazione delle patate alla torba, al giardinaggio. Si delinea la realtà concentrazionaria, gli appelli, le conte, l'accompagnamento al lavoro coi cani, la fame, la sparizione dei più deboli. I ricordi di casa vanno sfumando, il cibo acquista valore prioritario, anche se perdura in qualcuno l'idea consapevole della propria dignità di uomini e la necessità di salvaguardare tale concetto. C'era talmente fame che succedeva questo. Un quarto d'ora prima di smettere il lavoro alla sera, i tedeschi ritiravano il loro cane, un lupo chiamato Ari, che lasciava sempre qualche avanzo nella sua padella. Tutti i prigionieri aspettavano solo che il cane se ne andasse per buttarsi a rubare i suoi rimasugli sotto gli occhi dei tedeschi, che si divertivano a quello spettacolo di abbrutimento e ci fotografavano. Noi dell'Ossola eravamo 14 a Bernau, avevamo una certa autorità sugli altri italiani e cercavamo di impedire che andassero con i russi, i cechi, tutti gli altri a mangiare gli avanzi del cane. Solo una volta il Casadei di Villa, non potendone più, si è azzardato ad andare anche lui. Per più di un mese nessuno di noi gli ha più parlato. Si diventava cattivi, si aveva un carattere intollerabile. Poi gli abbiamo perdonato. Anche se divisi, determinante rimane la consapevolezza di essere insieme, quindi solidali tra loro in un mondo totalmente estraneo. Ciò suscita una sorta di sicurezza che si colora solo parzialmente di coscienza politica. Il carattere distintivo è dato dall'appartenenza allo stesso habitat geografico e dalla stessa origine familiare. Tutte le famiglie dei deportati, infatti, eccetto una, sono di origine romagnola, con alle spalle una storia di emigrazione e di miseria, elementi questi alla base di una formazione classista operaia nel Villa d'Ossolese. I legami amicali sono profondi e portano all'aiuto reciproco. Zanelli, adibito alla coltivazione delle patate con Boghi e Casadei, per alcuni giorni viene sostenuto dai compagni, i quali, eludendo la sorveglianza, svolgono il lavoro a lui assegnato. Dopo alcuni mesi, gli ossolani, per motivi non chiari, lasciano Bernau e vengono distribuiti in sottocampi di Dachau, dove sono impiegati in lavorazioni industriali, nella maggior parte dei casi specializzate. Frequenti sono le accuse di sabotaggio. Facevamo sabotaggio, e però era sempre sotto controllo, perché ogni pezzo che facevi veniva controllato. Io, per esempio, gli ultimi tempi facevo il lavoro in serie e ci dicevano che quello era una piccolissima parte della famosa arma segreta che stavamo costruendo. Tu dovevi fare il pezzo, spostavi la levetta, anziché di un decimo lo facevi di 3 decimi, andavi avanti a fare 100 pezzi, 150 pezzi. Dopo vado là e gli dico che ho sbagliato e che io le rifaccio, e quelli: sabotage, sabotage, no, e allora rifare tutti i pezzi. Questo glielo sono andato a dire, perché per forza, dopo, quando andava al controllo quel pezzo lì, mentre se invece tu lo facevi molto generico, andava nel mucchio, cioè non sapevano missia là. Invece quei lì, di una certa precisione, c'era proprio il controllo. Il pezzo che dovevi fare, ti davano un numero, ti davano il disegno e poi preparavi il pezzo, te lo mettevi sul tornio e lo facevi come doveva essere fatto sul disegno. Ecco, per esempio, un altro sabotaggio. Io non riuscivo mai, non capivo mai come si doveva fare, e allora doveva venire il caposquadra. Solo Bertaccini, Brandini e Bartolozzi rimangono uniti, e ciò porta a rafforzare ulteriormente il vincolo affettivo, anche a rischio dell'incolumità personale. Lì dovevamo stare attenti a parlare l'uno con l'altro, perché c'era della gente che, ma, c'era da fidarsi e non fidarsi, prima cosa. Seconda cosa, bisognava stare attenti perché eravamo lì a mangiare quel pezzettino di pane. Se ti giravi, lasciavi lì, non lo trovavi più, sia italiani e altri di altre nazioni. Oltre, più avevo quel, diciamolo, quel Bartolozzi che è morto. Era un po' nervoso, non so, io litigava con tutti. Io dovevo fare una vita tremenda per tenerlo, perché se no, se è arrivato a casa, poteva ringraziarmi che l'ho portato a casa, perché se no lo facevano già fuori là. Povero Pilade, proprio il carattere nervoso, lui. Questo stato particolare si traduce, sia per indole, sia per situazione intrinseca, in una lotta per la sopravvivenza a tre, rapporto unico e privilegiato, all'interno delle dinamiche del campo e psicologicamente simbolo della sopravvivenza del singolo. Negli altri casi, invece, viene a mancare l'identificazione come ossolani. Cade ogni possibilità di conoscere la sorte degli altri e la solidarietà che ha caratterizzato il gruppo sin dalla partenza da Novara si trasforma in individualismo. La partecipazione ad altri gruppi amicali, infatti, viene ricordata come contingente. Gli intervistati sottolineano la differenza esistente nei rapporti intercorsi tra loro e i deportati italiani o di altre nazionalità ed il legame che univa i Villa Dossolesi. Nei racconti, il procedere dell'esperienza personale si pone sempre all'interno di una visione corale del periodo vissuto in Germania, e significativo è il fatto che la memoria è più precisa e definita sino a Bernau, poi si dilata. Rinaldi e Casadei, ad esempio, non ricordano esattamente i nomi dei campi a cui furono destinati, e ciò rende ardua la ricostruzione degli spostamenti subiti. Difficile altresì da stabilire rimane la scelta operata dalle autorità tedesche di trasferire il gruppo da Stadelheim a Bernau e da lì separatamente nei campi di lavoro. Tale iter sembra evidenziare un percorso che esula dai transport con cui i deportati venivano inviati dalle carceri italiane nei campi centrali e pare sottolineare la necessità da parte dei nazisti di reperire manodopera specializzata. I Villa Dossolesi erano infatti operai di mestiere. Ciò probabilmente fu una delle cause che permise loro di non soccombere per 18 mesi e, almeno nel caso di Boghi, di mantenere operante la propria convinzione politica. Nella sua testimonianza è sempre prioritario l'aspetto ideologico, per cui i problemi contingenti di carattere quotidiano sono secondari a una interpretazione militante del proprio essere comunista. L'esperienza della Germania viene quindi vissuta come momento attivo di lotta antifascista. I ricordi degli ultimi mesi di deportazione diventano sfocati in tutti. I bombardamenti suscitano sentimenti ambivalenti di paura e di speranza. In alcuni domina la certezza di tornare, consolidata dalla convinzione della prossima fine della guerra con la sconfitta dei tedeschi, in altri semplicemente la speranza. Non pensavo più a niente. Per poter mi sono racchiuso dentro in un modo che non sentivo più neanche più il dolore se mi picchiavano, la fame per forza perché è fisica, però ero talmente cosa che non pensavo più a niente, pensavo solo di potercela fare, ero giovane di farcela, ma sfinito proprio e demoralizzato. Pagina 174.